anche di parlare di piloti spagnoli. Ce n'è in particolar modo uno che a 4 Gran Premi dal termine guarda nella classifica piloti tutti dall'alto verso il basso, è Joan Mir su Suzuki, e noi salutiamo con grande piacere il Deus Ex Machina della Suzuki, ovvero Davide Brivio. Ciao.
Buonasera,
Davide.
Buonasera, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te Davide, che è stato insomma protagonista di un grande inseguimento da parte del sottoscritto, sì, e sì, alla fine sì. Sono molto contento di essere riuscito
l'hai
a completare.
L'hai superato l'ultima curva prima del traguardo, assolutamente, sì, non l'ha presa benissimo.
Assolutamente sì. E caro Davide, io ricordo qualche mese fa in una chiacchierata proprio qui ai microfoni di TMV Radio, quando parlavamo di Mir ci raccontavi insomma le sue qualità, ma anche il suo percorso di crescita che passava inevitabilmente, che sarebbe dovuto passare anche da una maggiore costanza. Insomma, questi 5 podi negli ultimi 7 Gran Premi che lo hanno portato appunto leader del mondiale a 4 gare della fine vanno proprio in questa direzione. Allora vorrei chiederti se è proprio questo l'aspetto su cui c'è stato lo scatto vero da parte del tuo pilota.
Sì, allora è successa una cosa un po' particolare, nel senso che lui sentiva un po' la pressione, era un po' in ansia perché non riusciva a salire sul podio all'inizio della stagione. Uh-huh. E forse vedeva, secondo me, anche i piloti della sua generazione, Quartararo, Binder, che ha vinto una gara, poi vabbè, c'è stato Oliveira, ma lui aveva già fatto un podio. Allora vedere quei piloti della sua generazione che ce la facevano e lui no, un pochino lo rendeva nervoso, era un po' sotto pressione. Poi una volta che nella gara di Austria è riuscito a salire sul podio, si è come sbloccato, cioè siccome ha dimostrato se stesso che lo poteva fare, quindi da lì in poi ha cominciato ad essere molto più costante. Cioè, in effetti è un pilota che forse quando raggiunge una prestazione poi insomma riesce abbastanza a mantenerla, no? Raggiunto un livello lo mantiene, quindi forse è stato un po' così, si è sbloccato con un podio. E poi forse questo è diventato una consapevolezza, una maggiore fiducia nei suoi mezzi e una tranquillità anche per averlo già fatto. Così ha un po' continuato, quindi vediamo fin dove riesce ad arrivare.
In tutto questo è ovvio che insomma al di là della variabile mancante, cioè Marc Marquez, c'è un equilibrio tale per cui obiettivamente si fa fatica a capire fin dove si può considerare un pilota ancora in corsa per il titolo mondiale. Mancano 4 gare, quindi potenzialmente 100 punti, ci sono 4 piloti in 15 punti, ma poi c'è anche Taka Nakagami a 29, Morbidelli a 34. Ecco, questo equilibrio si è visto anche in piloti molto variabili, protagonisti da una gara all'altra, non protagonisti da una gara all'altra. C'è un fattore in particolar modo, Davide, a tuo avviso, che farà la differenza dal prossimo GP nuovamente ad Aragon in poi, per capire chi alla fine riuscirà insomma a emergere da questo equilibrio così netto?
È difficile, perché poi ogni gara diciamo c'è qualche variabile diversa, e ora dovremmo fare i conti da qui in poi con l'inverno, l'autunno, ma diciamo inverno, no? Per quanto certo. Riguarda il motociclismo, perché fa già abbastanza freddo. Qui ad Aragon questo weekend sono stati modificati gli orari in modo da effettuare prove e gara nelle ore più calde della giornata, quindi ci si è ritardato un po'. Questo sarà una componente importante, perché poi soprattutto le prossime 3 gare sarà già novembre e sarà già freddo, quindi saranno temperature fredde. Quello che si sta un po' notando è una differenza di prestazioni da una pista all'altra di alcune moto, no? C'è una pista dove magari la Yamaha va forte, c'è una pista dove la Ducati va forte, c'è una pista dove la KTM va forte. E devo dire che, a parte Le Mans, dove siamo stati un po' in difficoltà, la nostra moto invece è forse la più costante di tutte, con un rendimento più, diciamo, più vicino al buon rendimento un po' su tutte le piste. Quindi credo che la nostra moto e i piloti ovviamente che la guidano, ma si adatta bene a tutte le piste che incontriamo. Questo forse ci ha portati in questa situazione, ecco.
Tra l'altro, insomma, ci sono anche delle peculiarità in questa leadership da parte di Mir. Si sono evidentemente, insomma, sprecati anche i paragoni, i confronti, solo in altri due casi. Herreros nell'89, Alzamora nel 99, c'è stato un titolo mondiale portato a casa da un pilota che non aveva mai vinto in stagione, quindi l'auspicio per Mir è che ce la possa fare, oltretutto vincendo anche una gara. E poi questo è un titolo che alla Suzuki manca da Kenny Roberts Jr., quindi da 20 anni. E quindi vorrei chiederti, Davide, qual è anche lo spirito con cui il team nel box si vive e si vivranno questi ultimi quattro appuntamenti? Abbiamo perso, sì, Davide sul più bello, e allora lo recuperiamo durante il suo viaggio in macchina in terra spagnola, ricordando che appunto ci sarà un secondo appuntamento ad Aragon. Sappiamo che, insomma, nel completare il calendario sia Dorna per quanto riguarda MotoGP che Liberty Media per quanto riguarda Formula 1 sono stati costretti ad arrivare molto lunghi. La Formula 1 addirittura arriverà a dicembre, quindi pensate un po' quanto, sì, in avanti siamo, si dovrà andare. Ovviamente se il tutto viene effettuato in Europa, come ci ricordava anche Davide Brivio, non a caso l'ultimo Gran Premio è stato posposto a livello di orario. Davide, rieccoci. Non so se, sì, hai sentito la domanda. Comunque, insomma, per...
Sì, sì, un po' sul mondiale. Stavo dicendo che, vabbè, parlare di mondiale ne parlano molto gli altri, però lo capisco, essendo primi... Noi non ne stiamo, non lo stiamo considerando molto, ovviamente lo sappiamo, ci pensiamo, però l'approccio è quello di una gara alla volta, di vedere, anche perché comunque i contendenti, noi siamo lì davanti, ma i punti sono pochissimi, sono solo 6 punti su Quartararo, sono 12 su Vignales, 15 su Dovizioso, quindi diciamo che siamo un po' tutti allo stesso livello, ecco, ancora. Quindi è una lotta, ma abbiamo anche lo stesso Rins nostro a 36 punti, quindi con 100 punti a disposizione, insomma, si fa presto a ribaltare le cose. Quindi ci vediamo primi nella classifica, ovviamente, in un angolo della mente c'è, però l'approccio per ora è quello di provare ad inseguire la vittoria di una gara. E la vittoria, devo dire che Mir l'ha sfiorata, perché in Austria ci hanno fermato con la bandiera rossa quando era abbastanza tranquillo al comando. A Barcellona era arrivato, mancava un giro, poi forse avrebbe superato Quartararo, chiaro, coi se e coi ma, però voglio dire, ha dimostrato ampiamente che una vittoria è alla sua portata, non è così lontano dalla vittoria. E quindi questo è il suo prossimo obiettivo, anche il nostro, quello di provare a vincere. Abbiamo vinto con Rins domenica scorsa e anche lì Mir la voleva attaccare sul finale, poi ha avuto un problema con la gomma. Quindi diciamo che affrontiamo le gare provando a vincerne una e poi sul resto vedremo. Ovviamente la costanza sarà importante, ci piacerebbe continuare ad essere costanti, poi vedere fine anno. Ma non è il pensiero del mondiale, più un pensiero della gara.
Ne parlavamo anche prima, Davide, insomma, ci sono delle statistiche che rendono veramente entusiasmante questo Moto Mondiale 2020, a partire non solo dal rendimento, come ricordavi giustamente prima, delle moto da un Gran Premio e l'altro quasi diametralmente opposto, ma anche dal numero così ampio di vincitori all'interno di una stagione. Ovvio, con Marquez il tutto veniva in un certo senso cristallizzato, però è ovvio che si passa dalle vittorie di Quartararo, di Vignales, di Dovizioso, di Morbidelli, di Rins, di Oliveira, di Binder, di Petrucci. È difficile anche tutto questo da spiegarsi semplicemente con manca Marquez, perché gli anni passati comunque con Marquez non c'era questo equilibrio anche tra più marche e tra più piloti. Tu che spiegazione ti dai?
No, è successo anche nel 2016, c'era Marquez e ci sono stati 9 vincitori diversi. E quindi allora, senza Marquez chiaramente, insomma, lui è un pilota forte di riferimento per tutti, manca quello che è stato il dominatore soprattutto della scorsa stagione, delle altre stagioni, quindi forse un pochino tutti sono un po' ringalluzziti, no? Tutti sono un po' più motivati perché vedono tutti maggiori possibilità di vincere una gara.
la macchina colpisce ancora, per meglio la linea che va e viene.
Tra l'altro, Beppe, stavo guardando, visto che l'esperto sei tu in materia, io mi adeguo sempre e ti seguo con grande rispetto e ammirazione, che l'ultima volta che c'era un pilota al comando del mondiale della MotoGP, e sempre della Suzuki, Kenny Roberts Jr., che io...
2000.
Sì, nel 2000, io ricordo anche il padre, quindi certo. Kenny Roberts, e quindi sono passati 20 anni, tanta roba.
Assolutamente, e questi 20 anni il moto mondiale non solo ha cambiato nome da 500 a MotoGP, ma ha anche stravolto proprio le caratteristiche, ha stravolto anche, se vogliamo, proprio anche l'approccio del motomondiale stesso al mondo circostante e del mondo dei tifosi, degli appassionati, dei media al motomondiale stesso. Rieccoci, Davide, insomma,
ma sto guidando verso Aragon, sono un po'
ma ci mancherebbe altro, Davide. Ci dicevi, insomma, anche nel 2016 effettivamente c'era stato un numero variegato di piloti in grado di vincere un gran premio.
Esatto. 9 vincitori con anche Marche.
Certo.
Era il primo anno delle gomme Michelin, quindi forse si doveva adattare tutti a quelle gomme. Comunque fu un anno con 9 vincitori. Dicevo, adesso il fatto di vedere che si succedono molti vincitori, 8 diversi, quindi forse dà motivazione a tutti, no? Chi non ha ancora vinto dice, beh, allora ci posso provare anch'io. Chi ha già vinto dice, lo posso rifare. Quindi si sta creando una situazione interessante, dai.
Davide, le ultime battute prima di salutarti e ringraziarti di cuore per la disponibilità. Siccome ci sono anche diversi messaggi, te ne giro uno che è di un ascoltatore. Secondo questo ascoltatore, senza l'infortunio alla spalla, Rins avrebbe vinto questo mondiale a mani basse. Secondo me, ha scritto, a picchi più alti di Mir, che è comunque fortissimo. Quanto ha inciso quell'infortunio?
La linea,
la montagna, ragazzi, la montagna aragonese, la montagna aragonese, via, vediamo di strappare quest'ultima risposta.
Aveva voglia di rispondere su questa domanda,
infatti,
è una domanda che secondo me gli è anche piaciuta.
Anche perché, insomma, per avere piena così comprensione anche di quella che è una stagione, ci sono anche da considerare che in molti casi, in molte situazioni, i piloti anche vanno avanti, corrono comunque col dolore, quando ovviamente è possibile. Ci ricordiamo anche del modo in cui Marquez provò a rientrare, quindi è ovvio che anche da un punto di vista fisico ci sono delle incidenze, ecco, di un certo tipo. Davide, proviamo a strapparti quest'ultima risposta prima che le montagne abbiano la meglio. Sul Rins e sull'infortunio alla spalla, quanto ha inciso, secondo il nostro ascoltatore, insomma, senza infortunio alla spalla sarebbe stato Rins a vincere questo mondiale addirittura a mani basse?
Non gli posso dare torto, cioè nel senso che c'era anche questa possibilità, secondo me, nel senso che Rins è arrivato alla prima gara davvero in grande forma, molto forte, si è preparato benissimo quest'inverno, era un altro pilota, cambiato anche molto nell'approccio, e quell'infortunio durante le prove di Jerez è veramente cambiato le carte in tavola. Se pensate che comunque, nonostante tutto, perché noi come Suzuki poi alla prima gara abbiamo finito con 0 punti,
sì, vero.
Rins fuori per la spalla e John Mir caduto alla prima gara, 0 punti la prima gara. Poi Rins è rientrato ed è stato tutto un processo di guarigione dall'infortunio nelle gare successive. Nonostante questo si trova a 36 punti dal primo, con 2 cadute in posizioni da podio. Quindi, insomma, poteva essere davvero una stagione completamente diversa per lui. Però, insomma, siamo qui e proviamo lo stesso a fare del nostro meglio per chiuderla bene.
E state facendo un lavoro straordinario. Davide, grazie di cuore per la disponibilità.
Grazie, Davide, a presto, in bocca al lupo.
Crepi, crepi il lupo, ciao, un saluto a tutti.
Grazie,
ciao,
di cuore, grazie davvero.